Va ora in onda Facile Ascolto, classica, lirica e operetta. In studio Massimo Contiero.
Riprendiamo dunque il nostro annuario della musica lirica del Novecento, ripartendo dal 1906. Il compositore Ermanno Volferrari, vissuto tra il 1876 e il 1948, nacque e morì a Venezia. Portava il doppio cognome perché era figlio di un pittore tedesco e di un'italiana. La sua vita si divise tra mondo tedesco e italiano. Rimase però sempre assai legato alla sua Venezia e in particolare si dedicò a mettere in musica diversi titoli del prediletto teatro goldoniano, usando dunque versi nel dialetto della città lagunare. Fu un compositore che rimase estraneo ai grandi rivolgimenti estetici e linguistici della musica del XX secolo e rimase nel solco della grande tradizione dell'opera italiana, seppur prendendo le mosse dai suoi esiti più tardi. Il suo modello e il suo punto di partenza fu Falstaff, ultima opera di Verdi, scritta nel 1893. Quando trapelò la notizia che Volferrari stava componendo i Quattro Rustichi dalla celebre commedia di Goldoni, i teatri di Monaco e Berlino fecero a gara per assicurarsela. Vinse Monaco, dove l'opera debuttò al Teatro di Corte il 19 marzo 1906. Ascoltiamo l'interludio orchestrale, una delle pagine più note dei Quattro Rustichi di Volferrari. Thank you. Abbiamo detto, parlando della fiaba dello zar Saltan, che il compositore russo Nikolai Rimsky-Korsakov predilesse argomenti fiabeschi. Nel caso della leggenda dell'invisibile città di Kitej e della fanciulla Fevronia, siamo invece di fronte ad un'opera seria in 4 atti e 6 quadri, nella quale Rimsky lavora su un repertorio russo di leggende a sfondo religioso miracolistico. Siamo addirittura nell'anno 6571 dalla creazione e conosciamo la vicenda di Fevronia, che vive in un bosco adiacente a Kitej, felice tra la natura e gli animali. Soccorre un cacciatore ferito, il principe della città, Vsevolod, che non le rivela la sua identità, se ne innamora e le promette di mandare un gran corteo per condurla da lui per poi sposarla. Ma l'invasione dei tartari impedisce tutto questo. Il sobborgo dove Fevronia vive viene devastato e solo lei e l'ubriacone Kutierma sopravvivono. Una provvidenziale nebbia rende invisibile Kitej, ma questo non impedisce la morte di Vsevolod. Fevronia, rimasta sola, vede nel delirio l'amato che è venuto a prenderla e poi spira. Ascoltiamo Fevronia e il coro all'inizio dell'atto secondo per sentire le inflessioni religiose tributarie degli antichi inni ortodossi della musica di Rimsky. Richard Strauss aveva dato scandalo con Salome, come abbiamo già detto, non solo per l'argomento scabroso, ma per il linguaggio denso, coloristico, sensuale della sua immensa orchestra. Conobbe poi il drammaturgo viennese Hugo von Hofmannsthal, con il quale iniziò una importante collaborazione. Il primo frutto fu Elektra, che debuttò come Salome a Dresda il 25 gennaio 1909. Il libretto fu tratto da Hofmannsthal dalla antica tragedia greca di Sofocle e ne ripercorreva gli eventi. Molte furono le critiche che giunsero a questo testo, accusato di immoralità e perversità. Al centro è la furia animalesca di Electra, che vive per vendicare la morte del padre Agamennone, ucciso dalla moglie Clitemnestra e dal suo amante Egisto, e che ora ne usurpano il trono. A differenza della sorella Crisotemide, Electra non si è mai rassegnata e vive un'ossessione che sembra sconfinare in un delirio allucinato. Alla fine, il suo trionfo. Ritornato il fratello Oreste, da tutti creduto morto, ucciderà gli amanti assassini ed Electra si scatenerà in una sfrenata danza degna di una baccante, per poi morire appagata. Mai più, in seguito, Strauss si spingerà così avanti verso la modernità. Pur non tradendo del tutto le ascendenze wagneriane del suo stile, la concitazione convulsa della scrittura, ricca di dissonanze, anticipa le atmosfere angosciate dell'espressionismo. Ascoltiamo il finale orgiastico e livido, le urla di Egisto, Crisotemide che porta ad Electra la notizia della vendetta, il duetto tra le sorelle e la danza finale.
State ascoltando Facile Ascolto, classica, lirica e operetta, a cura di Massimo Contiero.
Nikolaj Rimskij-Korsakov, esimio professore del Conservatorio di San Pietroburgo, aveva manifestato simpatia per la fallita rivoluzione russa del 1905 e questo gli costò la cattedra. La sua ultima opera, Il Gallo d'Oro, tre atti dal racconto di Alexander Pushkin, è un apologo contro l'assolutismo. Il nemico minaccia le frontiere e non si trovano misure adeguate a fronteggiarlo. L'astrologo propone di usare il suo gallo d'oro che canta o grida a seconda che ci sia o non ci sia pericolo. Lo zar si sente così rassicurato e ripaga l'astrologo promettendogli di esaudire il suo primo desiderio. Ma un giorno il gallo segnala pericolo da Oriente. Lo zar parte per la guerra in cui entrambi i suoi figli muoiono. Le ha uccisi l'affascinante principessa Cemaka, che con il suo canto riesce a sedurre lo zar, che si innamora di lei e vuole sposarla. Ma la reclama invece l'astrologo, ricordando allo zar la sua promessa. Lo zar si scaglia contro l'astrologo colpendolo con lo scettro. Il gallo d'oro, a sua volta, si slancia sul monarca, uccidendolo a colpi di becco. La principessa, per incanto, scompare. La messa in ridicolo dello zar causò la reazione della censura che impedì la rappresentazione nel 1907 dell'opera. Il debutto avvenne solo dopo la morte dell'autore a Mosca, il 7 ottobre 1909. Ultima composizione di Rimskij, il Gallo d'Oro ha una vivacità satirica e una freschezza musicale straordinaria, innervato com'è dalla musica popolare russa. Ascoltiamo l'inno al sole all'inizio del secondo atto, il canto della principessa Cemaka che seduce lo zar.
Thank you.
Grazie a Bohème, Tosca e Butterfly, la fama di Puccini era divenuta planetaria e la sua Fanciulla dell'West debuttò al Metropolitan Opera House di New York, quindi negli Stati Uniti, il 10 dicembre 1910. Che anche nel Nuovo Mondo l'opera italiana fosse una presenza consolidata lo dimostra la presenza sul podio di un direttore come Arturo Toscanini e nel cast la presenza di una grande star come il tenore Enrico Caruso. Gli archivi fonografici conservano traccia della voce di Puccini che saluta gli americani dal transatlantico sul quale stava arrivando a New York. Ancorché quest'opera non abbia mai raggiunto la popolarità di quella prima citata, fu all'esordio un trionfo straordinario. A fronte di una minor presenza di spunti melodici, la scrittura orchestrale di Puccini è abilissima, frutto anche delle influenze di Debussy e di Strauss, di Salome in modo particolare. Anche per questo nuovo titolo, come per Butterfly, Puccini usò un dramma di David Belasco, che d'altronde era nato a San Francisco. Scelse dunque The Girl of the Golden West, cioè la fanciulla dell'West dorato, perché la vicenda si svolge all'epoca della febbre dell'oro, che anche l'ormai più che decennale avvento della cinematografia aveva narrato. Minnie è la proprietaria del Polka Saloon frequentato da rudi minatori, ai quali lei impartisce anche lezioni da maestrina. Di Minnie è invaghito lo sceriffo Jack Rance, che è sulle tracce del bandito Ramirez. Costui si presenta alla ragazza come Dink Johnson e subito i due si innamorano. Quando saranno soli nella capanna di Minnie e staranno per arrivare lo sceriffo e gli altri, Dick le rivela di essere il ricercato. Lei lo nasconde e con Rance arriva a giocarsi la testa dell'innamorato in una partita a poker in cui lei vince barando. Ma nel terzo atto Dick è catturato. Lo stanno per impiccare quando a cavallo arriva Minnie. Ricorda tutti le attenzioni che lei ha avuto per loro e li convince a lasciarli andare. Poco prima del suo arrivo, Dick aveva implorato che la ragazza non sapesse della impiccagione. Che ella mi creda, libero e lontano. Lo ascoltiamo da Placido Domingo. Tanto bene,
la musica classica, la lirica e l'operetta di facile ascolto, a cura di Massimo Contiero.
Dopo essersi spinto ai limiti dell'atonalismo con Elektra, Strauss annunciò un'opera che definì mozartiana, The Rosenkavalier, il Cavaliere della Rosa in tre atti, che debuttò sempre a Dresda il 26 gennaio 1911. Il libretto di Ugo Hofmannsthal ambientava la vicenda nel Settecento ed usava toni leggeri, tutt'al più malinconicamente elegiaci, affatto diversi dalle cupezze di Elektra. Il Cavaliere della Rosa è colui che fa da ambasciatore per una richiesta di matrimonio recando una rosa d'argento. Il volgare barone Ox chiede consiglio a sua cugina marescialla su chi possa svolgere questo incarico per lui. Vuole impalmare la giovane Sophie, figlia dell'arricchito Faninal. La marescialla indica il suo giovane amante Octavien, che nell'opera, con tipico espediente settecentesco, è interpretato da un mezzo soprano in travestì. Quando però Octavian e Sophie si incontrano tra loro, sboccia l'amore che alla fine trionferà. Popolano la vicenda altre figure assai gustose per un ritratto d'epoca venato di profonda nostalgia, cui si adegua la musica suadente di Strauss, il quale inserisce ad un certo punto un valzer, la danza che dominò l'Ottocento, soprattutto a Vienna. Era in pianto dunque non solo per il Settecento, ma per tutto il passato. Ascoltiamo proprio questo valzer, anche se altra pagina memorabile dell'opera è l'aria in cui la marescialla capisce che per lei la giovinezza è sfiorita e che è giusto lasciare che Octavien ami Sophie. Maurice Ravel nacque a Cibur nei Paesi Baschi e, anche se dopo pochi mesi i genitori lo portarono a Parigi, rimase sempre orgoglioso delle sue origini. Come era stato per Bizet, Chabrier e Debussy, la musica spagnola spesso influenzò la sua musica, da Rapsodie spagnole ad Alborada del Gracioso ad Habanera. Come prima sua opera scrisse nel 1907 l'atto unico L'Heure Espagnole, l'ora spagnola, sul libretto di Frank Nohain, pseudonimo di Étienne Legrand. Protagonista è la disinvolta Concepcion, moglie dell'orologiaio Torquemada. In assenza del marito dal negozio, riceve lì il suo amante Gonzalve e l'ammiratore Gomez e li nasconde in grossi orologi a Moro, che poi fa spostare dal mulattiere Ramiro, che finisce anche lui tra le sue braccia. Un soggetto così scabroso sembrerebbe estraneo alla natura riservata di Ravel, il quale era appassionato di automat, giocattoli meccanici, e quindi sembra quasi più attratto dagli orologi e dai loro magnifici meccanismi che vanno di pari passo con i complicati andarivieni degli uomini di Concepcion. Ognuno all'insaputo dell'altro nella bottega dell'orologiaio Torquemada. La commedia musicale debuttò solo 4 anni più tardi all'Opéra di Parigi, il 19 maggio 1911, accolta da critiche per la licenziosità. Ricevette un'accoglienza più favorevole solo a partire dalla ripresa del 1838, un anno dopo la morte del compositore. Quando Gonzalve decide di lasciare l'orologio in cui è nascosto, canta a tutta voce l'aria Addio cella, addio prigione, salvo scoprire subito che Torquemada è proprio lì fuori della porta e lo ha ascoltato.
Il m'assembli con appelé. Aussi bien irai-je, croissage, t'abandonner notre ermitage. Adieu, cellule, adieu, bonjour. À décrire ces marions, où je valais, qui ravir sa table. À du table, du violon, au poète en main, à du lame. Cage pour ma chanson, cheminée aussi pour ma flamme. Adieu. Sacre bleu, voilà le mari. Nous éviter le souci d'explication sans charme. Regagnons au plus vite un asile opportun. Dépêchons. Il y a quelqu'un.
La prossima volta ripartiremo ancora dal 1911.
Radio Blu e tu vi ha presentato Facile Ascolto, classica, lirica e operetta. Ha condotto in studio Massimo Contiero.